Stiamo cercando di collegarci con la valle, col presidio di San Giuliano di Susa, Sole Baleno. Ci senti?
Sì, li sento.
Ok, perfetto. Ciao Guido. Allora, la giornata di oggi stiamo cercando di seguirla nella sua complessità e articolazione tra la piazza di Roma contro il genocidio in Palestina e la mobilitazione in Val di Susa, di cui andremo a parlare adesso in tua compagnia. Due momenti che in qualche modo hanno però un filo conduttore, ovvero la repressione nello specifico anche le diverse emanazioni, manifestazioni che il disegno di legge 1660 va ad applicare al conflitto sociale. Nello specifico appunto in Val di Susa adesso stanno partendo gli espropri e all'interno del DDL 1660 è stata inserita, come dicevamo prima, in modo sartoriale, cucendola addosso a questa forma di conflitto, una aggravante per chi lotta in modo minaccioso contro le grandi opere, calibrata evidentemente contro la decennale resistenza della Val di Susa e contro l'ipotesi di un conflitto rispetto al ponte sullo stretto. Ma intanto raccontaci appunto in che cosa consiste e qual è la ragione urgente di questa chiamata a San Giuliano.
Sì, prima lasciami soltanto dire che se non avessimo questa urgenza rispetto agli espropri, molti di noi, credo moltissimi, saremmo a Roma in quella manifestazione in solidarietà col popolo palestinese. Detto questo, hanno comunicato ai proprietari dei terreni, tra parentesi sono terreni che avevamo comprato collettivamente, uno è quello dove c'è il presidio Sole Baleno, e siamo quasi 1100 proprietari, cioè l'abbiamo comprato collettivamente una dozzina di anni fa, e quindi hanno annunciato l'esproprio di questi terreni mettendo su la pratica di constatazione della situazione. Hanno convocato tutti per i giorni che vanno dall'8 per una quindicina di giorni per vedere la consistenza del terreno e procedere poi all'esproprio in modo legale, ufficiale.
Da un punto di vista tecnico, diciamo, strategico rispetto alla realizzazione dell'opera, i terreni di San Giuliano che ruolo ricoprono?
Rispetto alle, diciamo, serviranno alla cantierizzazione e alla modifica della viabilità che ci sarà nel caso in cui riuscissero a fare il cantiere e tutto il resto. Non è un terreno su cui passerebbe la ferrovia, per dire, però dovranno. Tu pensi che il cantiere a Susa tra un lotto e un altro sarà di 600-700 mila metri quadri, cioè va dalla montagna del versante sinistro fino al versante destro della piana di Susa, all'altezza di dove c'è appunto il nostro presidio. Quindi nel loro cronoprogramma il terreno nostro gli servirebbe nel 2026 o 27 addirittura. Quindi io credo che il fatto che lo vogliano fare adesso sia anche una prova, un po' una prova di forza nei nostri confronti, un po' una dimostrazione che comunque si muovono e fanno qualcosa, perché hanno ritardi di parecchi anni. Infatti ogni tanto quando fanno un aggiornamento dicono che il treno dovrebbe passare prima dicevano nel 2029, poi nel 2031, adesso l'hanno già spostato al 2033, anche se riuscissero a fare tutto, anche il 33 è una data che non riusciranno a rispettare comunque.
Un aspetto interessante però, che citavi appunto, è da un lato l'ingegnerizzazione totale del territorio, l'impatto ecologico ovviamente di queste grandi opere. Dall'altro, tu, scusa, vorrei solo porti una riflessione, una domanda.
Sì.
perché mi sembra che al di là degli scopi tecnici, e in qualche modo lo stavi citando anche tu e volevo riprendere quanto stavi raccontando rispetto a questa dimensione di prova di forza, la scelta di adesso andare a investire in termini repressivi sul presidio di, cioè, sui terreni di San Giuliano, ecco, mi sembra anche un tentativo di andare ad attaccare una area coinvolta da una dimensione non appunto particolarmente rilevante sul piano tecnico del cronoprogramma, quanto per andare a tentare di sterilizzare un presidio che ovviamente è uno di quei gangli, una di quelle strutture di lotta di cui si è dotato il movimento NoTav nei decenni, ma è anche uno di quegli elementi che in qualche modo caratterizzano la resistenza NoTav, quindi quell'insieme di appunto conflitto ma anche di convivialità, di controinformazione, e quindi un attacco a quella dimensione come prova di forza.
Sì, perché possono essere tanti fattori assieme, può esserci l'aspetto repressivo o può esserci l'aspetto di saggiare qual è la resistenza che siamo in grado di mettere in piedi noi oggi, e comunque tu la veda, è sempre sono facce della stessa medaglia, perché in prospettiva quel può essere un posto dove si coagulano delle forme di resistenza perché la sensibilità degli abitanti di Susa non è molto, anzi è abbastanza bassina rispetto a queste cose, però se cominciano gli abitanti che sono più disturbati a lamentarsi e trovano un posto dove intanto vedersi, parlare tra di loro e sentire anche delle esperienze in cui si dice guardate che non è mica detto che possano fare quello che vogliono, abbiamo insomma a Venaus alla fine non hanno fatto l'attraversamento della valle, e quindi anche esperienze di resistenza che hanno avuto anche dei successi anche se parziali, e quindi può esserci un misto di tutte queste cose, per cui adesso vediamo come si opporranno alla presenza di un presidio che da domani sera diventerà permanente, con gente che ci dorme anche, abitato durante il giorno, con iniziative. Oggi siamo usciti dal presidio e siamo venuti qua nel centro di Susa, abbiamo messo un gazebo, distribuiamo dei volantini, e c'è qualcuno ogni tanto che parla al microfono per comunicare il pericolo che corre la cittadinanza, perché sta roba qua a un chilometro dal centro urbano, un cantiere così con milioni di metri cubi di terra spostati, scavati, eccetera, creerà polveri, creerà disagi. Poi tutta la mobilità da Susa verso il basso della valle sarà modificata un pezzo per volta, ma sia la statale, sia l'autostrada, sia le statali, poi sono due. E la ferrovia probabilmente sarà la ferrovia che collega Susa con Torino, sarà annullata per qualche anno e sostituita con dei pullman. A Susa ci sono, a parte l'ospedale eccetera, per cui c'è molta gente della valle che deve venire, ma ci sono un sacco di studenti che vengono negli istituti di Susa e che anziché venire in treno dovranno venire con pullman, sicuramente meno agevole, cioè aspettare il treno in stazione è diverso che aspettare il treno sotto una pensilina sulla statale.
Certo, ma poi citavi quindi appunto l'oscillazione, diciamo, altalenante dell'interesse degli abitanti, della popolazione appunto di Susa rispetto. Questo è un elemento in cui appunto la vostra presenza quest'oggi può essere anche di stimolo, anche di prevenzione, perché molto probabilmente, come ci raccontavi, si renderanno conto poi delle difficoltà di un impatto così significativo.
Se ne renderanno conto senz'altro, ma se se ne rendono conto un po' prima, esatto, è meglio, perché
esatto, evidentemente diciamo che le lotte cercano che anche di avere una dimensione preventiva.
Sì, perché se se ne accorgono dopo e sono incazzati. Una volta che il danno è fatto, c'è solo più la, come dire, l'abbacchiamento. Uno, se invece lo capisci prima, magari puoi cercare di fare qualcosa. E quindi cerchiamo anche di sensibilizzarli per questo motivo, perché che saranno incazzati dopo è più che sicuro. Tra i danni dovuti alle polveri oppure nelle frazioni in cui il cantiere non prevede di espropriare le case, però questi dovranno vivere per 10 anni, 15 anni a progetto, poi sappiamo che durano sempre di più, 15 anni con un cantiere tutto attorno a poche decine di metri dal cancello di casa, con polvere, rumore, notte e giorno, illuminazione, eccetera. Ma anche solo da un punto di vista, per essere venali, il valore di quella casa lì si dimezza come minimo. E quindi se tu sei condannato a vivere per 15 anni in quelle condizioni, 15 anni sono tanti, Se hai 60 anni e stai per andare in pensione, pensi di goderti il tuo orticello e il tuo giardinetto, ciccia. E quindi queste cose qua cerchiamo di dirgliele, di fargliele capire, no? Speriamo che un pochino qualcosa entri.
Certo, diciamo che appunto 15 dentro, anni, certo, di cantiere sono tanti, la lotta notava ne ha ben di più, sicuramente sì. Ci possono essere delle fasi complesse, perché appunto sì, riuscire a mantenere in piedi un conflitto per tanto tempo è sicuramente logorante, e ci sono però delle scadenze che in qualche modo rinvigoriscono sì, l'attenzione.
Sì, poi guarda, complessivamente, non lo dico perché voglio cercare l'ottimismo a tutti i costi, però questi adesso devono aprire questo cantiere qua, che ha le dimensioni che ho detto, un cantiere a Salbertrand per fare la fabbrica dei cocci, e quindi sono altri 200.000 metri quadri di terreno sul greto di un torrente, e stando come stanno devono sorvegliarli con carabinieri, polizia. Non so, adesso c'è aperto quello di San Didero, c'è una media ogni giorno sui vari turni di 200 poliziotti tutti i giorni, compreso sabato e domenica. A Chiomonte forse un pochino in più, e altrettanti dovrebbero metterli a Salbertrand, e se ne mettono a San Didero sono 70.000 metri quadri e hanno 200 uomini, diciamo 50 per turno. A Susa con 600-700 mila metri quadrati, quanti ne devono mettere? Fa un po' tutto il conto di quante forze dell'ordine devono usare in una situazione in cui complessivamente i conflitti sociali, se non scoppiano, comunque sono lì latenti, perché insomma, la gente si incazza, la sanità fa schifo, eccetera eccetera, e quindi la gestione del conflitto fatta solo con la repressione vuol dire avere il doppio delle forze dell'ordine che hanno oggi, quindi saranno poi fra un po', metti pure che finisca la guerra in tra Ucraina e Russia, ma l'Italia dovrà sganciare 5-6 miliardi l'anno per ricostruire l'Ucraina, e quindi l'economia è quello che è. La situazione anche per chi deve gestire l'ordine pubblico Poi sì, noi speriamo sempre che altri fronti si aprano. Una volta c'era uno slogan 10-100 Valsuse, se per il ponte di Messina la gente si muove come sembra che si stia muovendo, dovranno impegnarsi anche lì.
Ma appunto, come dicevi, ed è un po' forse la chiusura che possiamo darci, laddove il dispositivo militare diventa troppo complesso da gestire, arriva in soccorso l'apparato sanzionatorio. In qualche modo il disegno di legge 1660 arriva proprio a sopperire anche a livello, la carenza anche a livello numerico dell'apparato militare muscolare della repressione, andando a cercare di terrificare, terrorizzare, visto in qualche modo il portato culturale, terroristico di questo disegno di legge, che va a proporre 27 anni di carcere per chi protesta in modo minaccioso contro le grandi opere, evidentemente calibrato proprio sulle ipotesi di moltiplicazione di fronti, come ci raccontavi tu anche sul quadrante del ponte sullo stretto.
Sì, credo che l'aumento delle pene sia... Però sai, io mi ricordo quando hanno cominciato a colpirci 15 anni fa, 10-12 anni fa, a colpirci con processi, arresti, avevano pensato di fermarci in quel modo, non ci sono riusciti. Perché poi i movimenti si adeguano anche, voglio dire, se la manifestazione è così, con il blocco, il picchetto, insomma, quelle tradizionali non le puoi più fare, io sono convinto che la gente poi si inventerà delle forme che evitano le sanzioni che sono appena state messe, ma quando il disagio c'è in qualche modo viene fuori.
Certo. Un ultimo appunto, sì. Dicevi 15 anni fa, ricordiamo che il presidio si chiama Sole Baleno ed era ben più là nel tempo la repressione anche letale. Ti dobbiamo salutare perché appunto dobbiamo molte dirette da effettuare quest'oggi, tanti settori da coprire di lotta. Grazie comunque ovviamente per qualunque aggiornamento, i microfoni della radio sono a vostra disposizione.
Noi, da noi credo sia più tranquillo che non giù a Roma.
E infatti cerchiamo di monitorare che cosa sta accadendo. Un caro saluto e buona lotta.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.